un bilancio non c'è nulla da rottamare, c'è casomai c'è da rottamare la mentalità con cui si fanno i bilanci, e ti dico perché. È proprio come dici tu, portare un bilancio di previsione a fine ottobre, no? Non permette nemmeno di fare gli emendamenti e mi porta il povero sindaco in un inciampo a sbagliare, perché se questo emendamento l'avevamo portato a marzo, le 15.000 euro della spiaggia non saranno spesi. Il sindaco l'accettava, perché lui, ragion veduta, ho diritto di parlare. Sto facendo un discorso per ipotesi, rispondendo alla tesi che ha fatto il consigliere Cervo. E che cavolo, una volta che uno mette in piazza quello che vuole dire, e mica mi può sempre contrastare, mi lasci la libertà, no? No, stiamo tornando avanti, perché Cervo ha detto, dice giustamente, giustamente hai detto, i bilanci non si fanno di previsione a fine ottobre, è una presa in giro, ma l'abbiamo detto prima che la colpa non è di nessuno, ma alla fine ci arriviamo comunque a ottobre, quindi è naturale che se fai un emendamento ad ottobre, come diceva pure Grando, che sul capitolo i soldi già sono spesi tutti, ma che cosa lo presenta a fare? Mi sembra la falsa di Pulcinella. Al di là che c'è il parere favorevole, gli voglio dare pure questo di agio. È una falsa presentare gli emendamenti, quindi è una falsa anche la seduta di stasera, perché si voleva costruire, c'era la possibilità e alla fine non si è costruito niente. Rottamare, che lei l'ha citato, c'ha ragione. E mica se devono rottamare solo quelli che hanno 70 anni, vanno rottamati pure quelli che ce l'hanno 34, come il suo segretario regionale. Lei ha pienamente ragione. L'hanno proprio rottamato, perché giustamente ha sbagliato e si può rottamare un politico se sbaglia a 30 anni come a 70, ok? Sempre per arrivare sul punto della rottamazione, a 70 come a 30, eh? Con il discorso della segreteria del sindaco, è vero, il sindaco non c'ha proprio una segreteria. Non ce l'ha, perché c'ha delle persone a mezzo servizio che fanno pure un ottimo lavoro e sono pure delle amiche e sono bravissime, ok? E lo fanno per spirito di sacrificio. Però c'è in particolare che ci sono diverse persone assunte con l'articolo 90. L'articolo 90 è un escamotage per non fare un concorso, per chiamare qualcuno che conosciamo e gli diamo il posto di lavoro, se la vogliamo vedere anche così, perché a chiamata diretta, no? O sbaglio? Quindi, se quel posto che serve tanto per rafforzare quello che sono gli organi, lo si fa con un concorso. Ah, i concorsi non si possono fare. Ok? Quindi l'articolo... No, perché magari c'è qualche legge che ce lo impedisce, dobbiamo fare le mobilità, ci sono tanti meandri, poi il sindaco adesso mi risponderà su tutto. Io lo so che mi risponderà su tutto, perché non ti fa passare una virgola, naturalmente, però in politica c'è il bello della contraddizione, del contraddittorio oppure dell'opposizione. Bello, no? Se no, nel Consiglio Comunale lo si fa da soli. Oddio, mi sono perso. Ah, lei prima, ho detto, oddio, specifico. Ah, lo specifico perché non so sa mai. Quello che fondamentalmente c'è da dire, caro Sergio, tu mi dici, bilancio preventivo, dice alla fine, dice se lo presenta troppo presto bisogna fare pure le manovre correttive, no? Questo. E mi interpreto sempre male. E io, che vuoi fare? A me a scuola mi hanno insegnato così, forse. C'avevo un insegnante che leggeva la rovescio, era dislettica. Le manovre correttive sono giuste, sono padrone della politica, padrone dell'agone politico. Si fa una manovra correttiva per correggere quello che è un bilancio fatto in termini giusti, che poi cambiano le necessità, si fa una manovra correttiva e si porta avanti. Ma non è una critica. Io sto sottolineando in maniera costruttiva, questa non deve essere una critica. Io non sto prendendo il pallone e me lo sto portando via perché mi hanno fatto gol o perché non è passato un emendamento, chiariamolo. Io sto solamente approfondendo, che tanto a quest'ora non gliene importa nemmeno a nessuno perché non ci sente nessuno, ma per valore politico e siccome sono stato chiamato a svolgere questo ruolo, sto cercando di dare all'interno di quest'aula attenzione, come dice lei Cervo, in aula ci diamo del lei, poi fuori ci andiamo a prendere il caffè e ci diamo del tu. Come dice lei, le cose vanno capite e forse qualche volta si capiscono anche male, quindi si sta qui per confrontarsi, immenso rispetto alla maggioranza, nessuno dice che manca di rispetto, Però noi quello che ascoltiamo poi valutiamo e andiamo a parlare, nessuno si offende. L'ultima cosa, e vado a concludere, quando il consigliere Penge dice dobbiamo fare le passerelle per i disabili sulle spiagge libere, è lodevole, perché la politica si ricorda ogni tanto di riparare i marciapiedi, di abbattere le barriere architettoniche e di proporre delle opere. Lui l'ha proposto nel bilancio con un'esigua cifra, 10.000 euro. È stato bocciato per mancanza di fondi, d'accordo sindaco, non ci fa una piega, ma sapete anche benissimo che per finanziare opere così piccole, e l'abbiamo fatto la scorsa legislatura in maniera egregia, si va a controllare i residui di bilancio. Quando è che sarà fatta l'autonomia? Enzo, aiutami, quando è che il comune è entrato? Dall'80. Si può fare un... Prima, va bene, dai, è tardi, ce lo passiamo. 73. Allora, si vanno a guardare i bilanci agli antipodi, si controlla che i fondi che erano stati stanziati per un'opera pubblica non ci siano le economie o gli avanzi, si prendono parti di capitale da una parte e dall'altra, si fa un capitolo unico come abbiamo fatto per i marciapiedi, che possiamo vantarci nella scorsa legislatura di aver fatto 200.000 euro di marciapiedi, quindi chilometri di marciapiedi che la Dispoli non si faceva a marciapiede da quando era stato costituito il comune, no? E se poteva prendere un piccolo residuino da qualche parte, lo troviamo, ma lo troviamo tutti insieme, cioè viene pure il consigliere Caggiola a trovarlo nel bilancio, perché già l'ho trovato una volta, ho concluso. E politicamente si poteva dire, va bene, lo facciamo insieme, nessuno si può mettere la medaglietta di chi fa una passerella per disabili, l'abbiamo fatta tutti per la città. Quindi il mio secondo intervento sulla trattazione del bilancio non era e non è un intervento a distruggere, ma un intervento costruttivo, rispettoso, solamente di condivisione di idee, per continuare ad alimentare un dibattito che secondo me è importante. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Caggiola. Consigliere Cervo.
Io sarò breve, così faccio pure la dichiarazione di voto, perché giustamente quello che dovevamo dire abbiamo detto. Però alcune, specificazioni, che poi alla fine sicuramente ho per colpa del microfono, perché io non sono abbastanza lucido nell'esposizione, molto spesso mi capita di non essere lucido nell'esporre, vengo mal interpretato. E quindi un attimino qualche specificazione va fatta. Allora, partendo dal discorso del discorso delle aree assoggettate al piano regolatore, tutti quanti noi sappiamo, pure lei lo sa, che ci vogliono circa 150.000 euro, no, per dare ai tecnici e fare l'analisi di quelle che sono le osservazioni. Se non erro, qualcuno mi corregge, noi abbiamo previsto per quest'anno 40.000 euro nel bilancio, non so, 40.000, dico bene, non vorrei errare, che a memoria non me lo ricordo tutto quanto. Quindi in quel senso ci siamo andati, quindi proprio con l'obiettivo di cercare di non creare problemi che tu hai evidenziato. Quindi proprio noi, consapevoli forte di questo, abbiamo detto iniziamo dando il segnale da adesso, proprio perché se è successo quest'anno, è cosa che sicuramente succederà l'anno prossimo, perché l'iter, come tu forse mi potrai insegnare certamente per quanto riguarda l'urbanistica, che sei molto più esperto di me, necessita certamente un tempo maggiore, ma il fatto di averlo approvato un anno e mezzo fa e l'anno prossimo, se Dio vorrà, certamente andremo pure a discutere le osservazioni, penso che come comune abbiamo dato risposte veramente abbastanza immediate. Il fatto che paghino, purtroppo, è una norma che non abbiamo stabilito noi, ma nel momento in cui qualsiasi terreno cambia da agricolo a qualche altra cosa, subisce anche per effetto quello che, come dicevo inizialmente nel mio intervento, viene assoggettata all'IMU per non più terreno agricolo ma con destinazioni diverse, e quindi non è un problema del comune ma bensì è un problema del legislatore. A questo vorrei aggiungere, poi intervenire, A questo vorrei aggiungere, torno a ribadire, certamente non lo so adesso se tu ti ritieni parte o non parte di questo governo, che non, poi al limite lo vorrei capire, ma comunque per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda noi dell'Italia dei Valori, sia per quanto riguarda l'introduzione dell'IMU da parte del governo Berlusconi, che lo voleva introdurre dal 2014 Tremonti, sia per quanto concerne questo governo che l'ha messo già a partire dal 2012, ha trovato sempre l'Italia dei Valori contrari. Quindi su questa imposta non voluta da noi, quindi in tutti i livelli, in tutti i livelli, poi non so adesso la tua collocazione di aria, se l'hai condivisa o non l'hai condivisa la manovra di questo governo, di anticipare, ma certamente mi ricordo che l'anno scorso, quando fu introdotto da Tremonti, eri contrario. Adesso non so come sia allora, ma certamente per quanto ci riguarda noi dell'Italia dei Valori eravamo contrari allora, siamo contrari adesso e saremo contrari pure in futuro per quanto riguarda l'imposta dell'IVA. Articolo 90. Non è un problema di concorsi, così come succede in tutte le amministrazioni, hanno un'articolazione diversa, sono, cioè che sono fiduciari del sindaco, che io parto dal presupposto che nel momento in cui un sindaco si crea una segreteria, ma il sindaco, così come il presidente della regione, il presidente della provincia, il presidente del consiglio, ma qualsiasi altro direttore di qualsiasi ente o ministero, ha la possibilità, e mi sembra pure doverosa e giusta, di tenersi una squadra di sua fiducia che possa lavorare. Quindi non è che è l'escamotage, perché non è che si trasformano questi contratti da tempo determinato, perché sono legati strettamente al mandato del sindaco, che può durare un mese, un anno o i 5 anni, ma sono strettamente correlati al suo mandato, quindi non c'è nessuna, ma poi la spiegava certamente pure meglio il sindaco, non c'è nessun escamotage per raggirare quelli che sono i concorsi pubblici, che peraltro, sia il governo passato, ma anche quello attuale, di fatto hanno bloccato. Infatti, l'ho detto, quindi non c'era nessun escamotage, anzi era, come si può dire, una possibilità, tant'è vero che non ne usufruisce lui, se non in minima parte, ma mettendo a disposizione chiaramente dell'intera collettività a sostegno degli altri dipendenti. Detto questo, torno a ribadire, io ho detto che il bilancio certamente non è piacevole approvarlo ad ottobre, perché realmente diventa difficile fare proposte di emendamenti, quindi nella storia perlomeno dei 16 ormai anni di governo di centrosinistra abbiamo sempre, e tu ne hai fatto parte per circa due o tre anni, abbiamo sempre dato spazio all'opposizione di poter intervenire nel bilancio approvando sempre degli emendamenti. Il problema che è nato oggi, torno a ribadire, non certamente per contrapposizione politica, tantomeno per penalizzare qualcuno, è che realmente tu l'hai evidenziato che a ottobre diventa difficile, con emendamenti presentati a settembre e con attività andate avanti anche nel mese di ottobre e di novembre, mettere in campo emendamenti validi di quell'importo e di quell'entità. Astenersi o fare altre situazioni veramente diventava un po' puerile da parte nostra. L'invito che io facevo, così come succede quando si vota alla Camera sugli emendamenti, si fanno i famosi ordini del giorno. Noi qua non abbiamo nel regolamento l'ordine del giorno per dire recepiamo, ridire l'emendamento, lo recepiamo come ordine del giorno perché ce ne faremo carico, di inserirlo successivamente. Quindi l'invito nel ritirarlo, proprio perché non potevamo fare un ordine del giorno, era quello di dire ce ne facciamo comunque carico e vedevamo sicuramente nella prossima variazione di inserirlo. Modi, tempi e quant'altro, al limite le potevamo discutere insieme in quello spirito collaborativo che mi sembrava che all'inizio di seduta c'era da parte di tutti quanti, quindi assolutamente sulla contrapposizione. Per quanto riguarda il discorso del ritroso di febbraio o marzo, io ho detto soltanto se avessimo un orologio magico che potesse tornare indietro di 9 mesi e avessimo approvato in tempo utile il bilancio nel mese di marzo, saremmo stati assoggettati, per colpa di un governo che continua a normare, a legiferare e anche con spirito retrattivo, anzi con norme retrattive, vedi quella relativamente alle deduzioni, che torna indietro. Tu pensa da marzo, con 4 manovre fatte, dal Salvi Italia a tutta un'altra serie di cose, quante volte saremmo dovuti entrare, ma come avremmo sbagliato di grosso il bilancio, perché un bilancio tornano i piedi. Fortunatamente è andata così, perché dovete, le colpe non sono nostre, ma stanno dall'altra parte, perché è proprio impossibile, no, approvare a novembre, e meno male che ci siamo arrivati, anzi a ottobre, con tutta una serie di norme approvate in questi 4-5 mesi. Allora io dicevo, se ipotizziamo, ammesso che si poteva tornare indietro con gli orologi, che noi avessimo approvato il bilancio a febbraio-marzo, con tutta questa serie di norme, noi avevamo una proiezione intorno al mese di marzo, quando durante la campagna elettorale tutti, e torno a ripetere, al di là della demagogia, ipotizzavamo che c'era la possibilità, a invarianza di norme che avevamo a febbraio, tutti quanti ipotizzavano la possibilità di un abbassamento dell'IMU, anche se era stato anticipato al 2012, perché il suo inizio era il 2013, ma sono intervenute tante altre normette, quindi veramente aveva difficoltà sia chi l'ha preparato a livello contabile, sia la politica nel metterci le mani sopra, perché nessuno sapeva di quello che succedeva. E immaginateci che non... Adesso abbiamo lavorato in dodicesimi, tu pensa, se veramente a febbraio l'avessimo approvato nei tempi canonici che si approva e si dava via una serie di spese, e noi ci trovavamo veramente adesso, ma con tutte le, come si chiama, le variazioni o gli assestamenti, veramente ci trovavamo in quel distesso o distesso finanziario, che noi avremmo speso magari a inizio anno, no, maggio, giugno, senza sapere che poi eravamo assoggettati. Non lo so, guarda, tu hai fatto l'assessore e sai benissimo che se c'è la disponibilità e se funzionava così come lo sei stato tu, poi non è che stai a girarti i pollici aspettando, no, di fare la strada a ottobre, novembre, dicembre, ti saresti attivato così come l'hai fatto sin dall'inizio, però poi ti saresti trovato, ecco, con norme che entrano pesanti in maniera retrattiva, che sono entrate, diciamo, se l'avessimo approvato a febbraio, a dover veramente fare i salti mortali. In quella logica là dicevo il fatto di febbraio, quindi perciò dico forse mi hai mal interpretato. Comunque, fatti questi piccoli chiarimenti, torno a ribadire, certamente non esalta nessuno un tipo di bilancio di tipo ragionieristico, su questo io torno a ribadire maggioranza, opposizione, è un bilancio che non c'è un colore politico, è un bilancio che risponde a logiche che piovono dall'alto. L'unico aspetto, e torno a ribadirlo e a rivendicarlo come maggioranza, e tu ci hai fatto parte l'anno passato, che abbiamo mantenuto inalterati quei servizi che ci siamo dati l'anno scorso, e già che tu dicevi che l'anno scorso i servizi erano ottimi, io dico erano discreti, guarda un po', io quel livello siamo riusciti a mantenerlo anche quest'anno, nonostante ci sia stato un incremento di popolazione, quindi già il fatto che tu li lasci in varianza di qualità con un incremento di popolazione significa già aver ottenuto una grossa vittoria. Quindi, per quanto ci riguarda, con queste condizioni non può essere che un grosso parere favorevole, un grosso grazie a chi ha seguito il bilancio da parte di tutte le forze politiche e dei funzionari che hanno collaborato con noi.
Grazie consigliere Cervo. Prego, ha chiesto la parola il consigliere Grando.
Grazie Presidente. Secondo intervento per fare un po' una raccolta di tutto quello che è stato detto e brevemente commentarlo. Almeno cercherò di farlo, visto che di cose ne sono state dette veramente tante, addirittura che con i tempi che corrono bisogna, insomma, siamo arrivati a dire meno male che non siamo falliti. Questa era una parte, insomma, una parte dell'intervento del sindaco, quindi ringraziamo l'amministrazione per non essere fallita. Riformulo. In questo momento di crisi, in cui ci sono comuni che falliscono, come Alessandria, siamo arrivati a dover pensare meno male che non siamo falliti. Cioè, la situazione è talmente grave che i comuni stanno fallendo, quindi ringraziamo l'amministrazione per non essere fallita. Questo era, l'ho riformulata. Però una parte dell'intervento del sindaco, in cui diceva che oltre a dire non aumentate le aliquote, non aumentate l'addizionale, si deve fare anche una proposta, giustamente, perché queste risorse se non entrano da una parte non devono uscire da un'altra, o comunque si deve fare quadrare il bilancio. Noi abbiamo proposto, e ricordo una notte d'agosto di qualche mese fa, sempre alle 2-3 di notte, abbiamo proposto, insieme all'Italia dei Valori, che è molto sensibile quando si parla di bilancio, sarà che il delegato al bilancio è un consigliere dell'Italia dei Valori, oppure perché siete proprio sensibili a questo argomento, come lo siamo noi, però abbiamo proposto di intavolare nel frattempo tutte le discussioni, di convocare commissioni, convocare quello che volevate per poter fare delle proposte, per poter fare una revisione di spesa, per poter verificare se fosse possibile diminuire le aliquote. Avete ricevuto telefonate voi? Io no. Chiamate nessuna, email nessuna, commissioni ne sono state fatte, sì, ma solamente riferite agli ordini del giorno per il Consiglio Comunale che c'era da lì a poche ore. Quindi stasera ho sentito parlare di tagli del governo che ci sono stati, non avete detto bugie, lo abbiamo ricordato anche noi, ho sentito parlare di aumenti delle tasse che ci saranno perché sono state fatte delle motivazioni e su quelle non abbiamo nulla da eccepire. Quello che non ho sentito da nessuno è dove avete messo le mani, cioè io prima ho nel mio piccolo fatto un elenco di spese che secondo me potevano essere riviste, spese, non guardo lei consigliere Cervo perché ce l'ho con lei, perché lei è sempre sensibile al bilancio, quindi preferisco rapportarmi diciamo così, faccia verso di lei. Voi siete molto sensibili al bilancio, quindi se io che faccio il consigliere da 5 minuti sono stato in grado nel mio piccolo di fare, e non mi sto autovantando, di fare un elenco di spese dicendo questo mi sembra eccessivo, qui forse paghiamo troppo, qui è proprio fuori da ogni grazia di Dio, mi domando ma prima questo non è stato fatto, ci spiegate? Allora, se voi stasera aveste fatto una cosa, allora buonasera, siamo qui, purtroppo dobbiamo aumentare le tasse, però possiamo dirvi che per la saga del carciofo quest'anno invece che 100.000 abbiamo speso 70, lo so, non è venuto Gigi D'Alessio, è venuto un mezzo sconosciuto, pazienza, i carciofi erano buoni lo stesso. Se ci dicevate insomma che avevate provveduto a fare quella revisione di spesa, allora se ne poteva parlare, ma parlare addirittura adesso di ulteriori aumenti delle tasse senza aver detto mai una parola in quest'aula su quelle voci che avete tagliato, allora ma com'è possibile? Ci spiegate cosa è stato tagliato? Ci spiegate dove avete messo le mani? Ci spiegate perché quello che io ho detto e che il sindaco molto onestamente ha detto sì, qui effettivamente ci si può lavorare perché ci sono i margini, qui magari è un po' più delicato, ci si deve pensare bene, però i margini ci sono, è stato ammesso. Anche il dottor Rapalli, io ho avuto modo di rapportarmi con lui su questa lista che ho fatto per chiedere se fosse possibile appunto fare una revisione e ho avuto un parere favorevole, non sfavorevole come sugli emendamenti, quindi la spesa si poteva rivedere. Allora, se la spesa non è stata rivista, vuol dire che non è stato fatto tutto il possibile per non gravare sulle spalle dei cittadini. Credo che almeno su questo dovrete ammettere che sto dicendo la verità, non c'è opinione su questo, perché se i tagli potevano essere fatti, potevano essere fatti, e questo è un aspetto. Poi, per toccare altri argomenti che sono stati discussi, il piano regolatore, giustamente il consigliere D'Alessio parlava di sviluppo sociale ed economico. Per carità, è uno strumento formidabile se fosse messo in pratica, ma dove sta sto piano regolatore? Sono 5 mesi, io faccio il consigliere comunale, in aula non ho sentito mai dire una parola, una singola parola, neanche una lettera sul piano regolatore. Adesso ci dite che mancano i fondi. L'avete messi? 40.000 su 150, quindi avete messo 40.000 euro, però ne servono 150. Vabbè, poi magari ce lo spiega l'assessore, però la conclusione qual è? Che bisogna smetterla di fare delle cose senza pensare alle conseguenze. Non si fa installare una centralina di rilevamento ambientale senza prevedere un costo di manutenzione. Non si fa un piano regolatore, lo si approva all'unanimità, siamo stati bravi, consiglio comunale, io non c'ero, abbiamo approvato il piano regolatore per dare sviluppo e crescita alla nostra città e nel frattempo c'è gente che se muore di fame perché deve pagare l'IMU sul terreno che è edificabile ma non ci può costruire e neanche lo può vendere. Non si fa un piano regolatore se non si hanno i soldi per le collaborazioni, ma per i consulenti, ma per dargli subito, per discutere subito le osservazioni che sono state fatte, perché il piano regolatore è uno strumento di sviluppo, se ci sono i soldi per metterlo in pratica, perché se non ci sono i soldi per costruire, e la crisi che ci aspetta sicuramente non ci dice che ci sono soldi per costruire, il piano regolatore non è uno strumento di sviluppo, come per quei famosi poveracci che hanno un terreno che da agricolo è diventato edificabile. Non è diventato uno strumento, vado a chiedere a uno di quelli se il piano regolatore fino adesso per loro è stato un elemento di crescita e di sviluppo, è stato un elemento di devastante, quindi spero che per il futuro si faccia un quadro un po' più completo di quello che è una singola operazione, perché si deve guardare anche al di là, la famosa progettualità che il consigliere Penge diceva prima, vanno fatte una serie di considerazioni e poi si mettono in pratica praticamente le cose. Poi è stato detto sugli esperti di gabinetto del sindaco che ci sono qualcuno al 30%, qualcuno al 50%, qualcuno al 10%, qualcuno sta di là, qualcuno sta di qua. Io mi aspettavo, perché ho criticato il totale che era troppo insomma esagerato per me, che il sindaco fornisse, come succede spesso, cifre che ci dicevano che magari il comune X spendeva 150.000 euro, quel comune Y ne spendeva 200.000 euro, come è successo per l'IRPEF. Abbiamo detto abbiamo aumentato l'IRPEF a 0,8 senza scaglioni, però a Roma c'era lo 0,9, allora noi siamo stati più bravi di Roma, quindi abbiamo meno responsabilità. Allora, questo elenco stasera non è arrivato, forse arriverà dopo, però vi dico una cosa, sapete quanto spendono a Cervelli per il gabinetto del sindaco? Lo sapete? Non lo sapete? 20.000 euro per 6 mesi. Come insomma? No. Spendono di più. Secondo me spendono di meno, poi magari questo ne riparleremo, però sarà oggetto di discussione futura. Quindi non è sempre così comodo fare. Non è così comodo fare sempre i raffronti con gli altri comuni, facciamoli anche quando non sono a favore nostro. Vabbè, questa era una. Ma ormai ne riparleremo. Se ho sbagliato, sarò cortese da dire che ho sbagliato, non ho problemi a farlo e non lo, sono disposto a farlo se sarà così. Andando avanti, consigliere, a stavolta guardo lei perché mi riferisco a lei, ha detto. Abbiamo mantenuto il livello dei servizi rispetto all'anno scorso, nonostante aumentava la popolazione, nonostante le difficoltà. Il consigliere Cagione ha detto sì, però sono state aumentate le tasse e io mi permetto anche di aggiungere un aspetto che non avete sottolineato, sì, ma non sono stati pagati i servizi, perché l'ala servizi, per esempio, che gestisce il servizio scuolabus ancora aspetta i soldi di quei servizi. È facile mantenere il livello dei servizi che non si pagano. Altro, la regione ci deve dare dei soldi, sì, beh, è vero sindaco, la regione ci deve dare 3 milioni e mezzo, quando ce li darai noi pagheremo, che vi devo dire? Che volete dire? Attivatevi presso la regione, io che volete che vi dica, insomma. È difficile per tutti, è difficile per noi, è difficile per l'ala servizi, noi abbiamo mantenuto il livello dei servizi ma non li paghiamo. Questo è così. Poi dopo l'ala al microfono, magari è meglio dirle al microfono certe cose, sindaco. Ecco, avesse detto, noi dobbiamo, siamo in difficoltà perché la regione non ci dà 3 milioni e mezzo. Oh, questa è tanta la motivazione, ma ditele al microfono queste cose. Non le dite mentre io parlo e commentate, no, così di soppiatto. Lo dica dopo al microfono quello che deve dire, perché è giusto che... È giusto... Presidente, faccia parlare il sindaco, per favore, perché ne ha è la persona qui che rappresenta l'amministrazione e ha diritto di dire... Dopo di me? È quasi una coincidenza che dopo di me parla sempre il sindaco, non so perché. No, non parlavo del fatto che lei chiudesse. Dicevo, ogni volta che io intervengo, anche durante la discussione di un punto... Espongo le mie ragioni e poi dopo passa al sindaco e poi si ricomincia. Allora, questa sarà una semplice coincidenza. Poi su quello che è l'esito degli emendamenti che hanno ricevuto parere favorevole, qui non mi venite a dire che ci sono problemi contabili, perché il parere è favorevole, quindi la maggioranza ha espresso una volontà politica, è una volontà politica scegliere di destinare dei soldi alle spese per il turismo piuttosto che alla contributi alla, come si chiama, alla protezione civile, che poi non si è capito neanche a quale perché ce ne sono due. È una scelta politica dire no a 9.000 euro per le rette degli asili nido, dove noi alla Lispoli di asili nido, chi non lo sa, sto facendo un gesto con le mani, chi non mi vede sto facendo un gesto con le mani. Lo sapete dove sta l'asilo nido alla Lispoli? Lei lo sa dove, consigliere di Cervo? Voi lo sapete? Io dico io. L'asilo nido comunale alla Lispoli sta dove c'era una collina, come era la canzone De Celentano, adesso lì c'è l'asilo nido e non si sa neanche quando ricominceranno i lavori. Cioè, quindi non avete accettato di dare un contributo alle famiglie per le rette degli asili nido, non avete accettato di rimettere in funzione una centralina che avete voluto voi. Ora, queste, ripeto, sono considerazioni e volontà politiche e nessuno le mette in dubbio, ognuno fa le sue. Io, se avessi avuto, come avete avuto voi, la possibilità di disporre di 7.500 euro, non l'avrei dati al turismo, la verità delle famiglie che sono in difficoltà, ma lei ci ha mandato a parlare con l'assessore Ussia. Io ogni volta che vado in comune e passo dall'assessore Ussia, esco che mi sento male. Parli 10 minuti con l'assessore Ussia, se faccia dire la gente che va lì disperata perché ha problemi, bambini che vanno a scuola e non hanno, con la legge 104 articolo 3, che hanno assistenza obbligatoria tutte le ore, non ci sono i fondi, il comune già fa tanto ma non ha i fondi per fare di più. Allora, se ci avesse avuto anche solo 1.000 euro, la protezione civile, per carità, il turismo, non ne parliamo, ma si poteva fare qualcosa di diverso, no? Ma questa, ripeto, è una volontà politica, l'avete fatto voi, avete scelto voi, ve ne prendete, tra virgolette, tutti gli oneri. Poi si è parlato di raccolta differenziata, qua si potrebbe scrivere un libro, forse. Addirittura si è passati a dire che arriveremo da qui a fine anno con il 40% del porta a porta, detto dal sindaco in consiglio comunale, me lo ricordo come se fosse pochi minuti fa, e addirittura in primavera ci troveremo con questo scenario, 65% raggiunto e bando assegnato, tutto perfetto, non avremo più bisogno di deroghe, è stato detto in quest'aula. Ma veramente voi pensate che questo sia possibile? Vi guardo in faccia e ve lo chiedo, cioè voi pensate che da qui alla primavera, la primavera finisce il 20 giugno, il 21 dobbiamo stare a 65, io me lo so scritto, me lo so fatto il nodo, perché avete detto in quest'aula, il sindaco ha dichiarato, noi portiamo avanti una proposta del referendum perché dalla primavera non ci sarà più bisogno di deroghe, non siamo mica matti, ci sono le registrazioni grazie ai Cicillini, quindi adesso il 21 giugno aspettiamo a quello che voi avete dichiarato che farete, cioè la raccolta differenziata con tutti i sentimenti, come va fatta, come i parametri nazionali dicono. Sindaco, queste sono, se possono prendere degli impegni e poi non si mantengono perché ci sono cause di forza maggiore, stavolta ci dovrete spiegare perché. Questa è la responsabilità che vi prendete voi, perché avete voluto bocciare quel piano, avete voluto proporre di bocciare quel piano che prevedeva le deroghe alle quali noi ci aggrappiamo ormai da anni, il servizio di igiene urbana viene affidato poi in deroga dalla preistoria, dal paleozoico, quindi qui proprio sfioriamo, e non vado oltre magari perché questo lo approfondiremo in altri consigli comunali. Forse non ho altre cose da approfondire, se non il fatto che, anche ecco, l'ultimo particolare sull'IRPEF e poi non vi annoio più. Qui forse si poteva fare veramente di più per applicare almeno gli scaglioni, non dico 5, ma almeno, insomma, non trattare allo stesso modo chi guadagna 15.000 euro e chi ne guadagna 100.000. Insomma, qui almeno un piccolo sforzo in più che non costituisse un impegno di spesa eccessivo, oppure, scusate, che non costituisse una diminuzione delle entrate troppo eccessiva, si poteva coprire con qualcos'altro. Però non c'è stata la volontà di fare neanche questo. Non so se è possibile modificare le aliquote addizionali, Presidente, non è possibile modificare le aliquote addizionali IRPEF, quindi queste ci abbiamo e queste ci teniamo. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Grande, ha chiesto la parola al sindaco. Prego, sindaco.
Allora, intanto, quando dicevo che torniamo all'inizio, insomma, che noi all'1:30 discutiamo se potevamo fare il bilancio a marzo o non a marzo, cioè tutti l'hanno fatto a ottobre, tutti quanti, e quindi, e non per scelta, ma perché qualcuno, cioè per qualcuno, perché questa situazione economica eccezionalmente negativa ci ha costretto. Allora, vedete, uno dei momenti difficili per la maggioranza, per i consiglieri di maggioranza, è appunto, ad esempio, la discussione del bilancio. Perché? Perché spesso, mentre l'assessore può avere una sua, diciamo, un suo spazio, il sindaco c'ha il suo spazio, il consigliere, giustamente di minoranza, fa l'opposizione o fa quello che vuole, spesso il consigliere di maggioranza è costretto, diciamo, a stare in una logica di squadra, che per fortuna esiste perché altrimenti non ci sarebbero le assisi parlamentari o regionali o altro, e spesso è costretto a non poter dire quello che magari vorrebbe dire, ma non perché è impedito il dirlo, perché ad esempio nel momento in cui si prende atto che questo bilancio è un bilancio estremamente ristretto, si può decidere di dire: noi avremmo voluto, loro avrebbero voluto fare tanti cambiamenti, però in questa logica non si riesce a fare i cambiamenti. Allora, ci si è detto in maggioranza, se possiamo fare assestamenti di bilancio successivamente, inseriremo delle cose che... Quindi la rinuncia a presentare emendamenti è stata quasi unanime. Ah, perché poi sto dicendo questo? Perché, insomma, francamente... è poco bello che un'amministrazione, quindi a questo punto noi, dica ai consiglieri aspettiamo a mettere mano al bilancio dopo e poi faccia approvare o approvi degli emendamenti dell'opposizione creando pure uno squilibrio in questa discussione. Nonostante questo c'è stata una apertura e la ribadisco. Allora, al consigliere Penge, che pure ha presentato una serie di emendamenti, tra cui quello delle pedane per i disabili o altro, è stato detto, pur non essendo approvabile perché era stata, diciamo, rifiutata, c'era il parere negativo, visto che non stiamo nella stagione estiva, noi ci impegniamo a farle per la prossima stagione estiva, abbiamo preso un impegno qui. Per la centralina, io stamattina ho parlato, visto che lei parla di pagamenti che non vengono fatti, con il consorzio di San Nicola, al quale dobbiamo dare delle somme. Stamattina ho detto, abbiamo messo in bilancio 35.000 euro, che era quello pattuito, stasera abbiamo il bilancio, la prossima settimana possiamo pagare. Allora, che logica che io stasera accetto un emendamento che toglie quei soldi e domani che faccio? Telefono e dico, sì, c'erano dei soldi, ma li abbiamo tolti per fare la centralina. Anche qualcuno poteva dire, ma servivano tutti a 35? No! E perché l'avete tolti tutti a 30, 32 per fare la centralina quando non servivano? Abbiamo detto, con gesto d'apertura, troviamo 6.000 euro, 7.000 euro da qui alla fine dell'anno e noi attiviamo la centralina. Quindi non c'è stato il rifiuto, è stato detto, seguiamo un'altra strada che non crea questo scompenso diciamo, su altri settori. Quindi non c'è la volontà di chiusura, c'è una situazione di grande difficoltà. Chi mi conosce, chi conosce noi, sa che in passato quando gli emendamenti, insomma, di solito se ne approvavano 10, 15, lo spazio c'era. Questa sera, come avete visto, siamo proprio al minimo. Quindi cambiamenti si potranno fare, soprattutto su alcuni aspetti che abbiamo preso, abbiamo, diciamo così, evidenziato, e ci saranno, e ci impegniamo a farli. Il fatto delle tasse e degli aumenti, allora qui poi una cosa ad esempio che non abbiamo detto tante volte, stasera non abbiamo detto, noi siamo quelli che continuano ad aumentare gli abitanti, quest'anno di ragazzi con handicap nelle scuole che hanno bisogno di assistenza ce ne sono 12 in più rispetto all'altro anno. Ho capito, allora a questo punto non è che possiamo fare i paragoni con comuni che stanno in diminuzione di abitanti, capito? I sindaci bravi sono quelli che avevano 10.000 abitanti, poi hanno 5.000, poi hanno 4.000 e a questo punto, noi la diamo l'assistenza, perché quelle cose che gli ho detto, siccome sono obbligatorie, le diamo a tutti quanti, però abbiamo tolto soldi da altre parti, dove ad esempio, lei dice dove abbiamo tolti, lo spettacolo quest'anno ha avuto il 50% dell'altro anno, la cultura il 50% dell'altro anno ha avuto quest'anno. Per quanto riguarda altri tagli, per quanto riguarda il personale a tempo determinato, abbiamo tagliato. Ma poi abbiamo tagliato sugli affitti delle scuole, perché quest'anno abbiamo interrotto l'affitto di via Palazziale, abbiamo cominciato a tagliare, dovremmo fare altro. Ma voi pensate soltanto quanto è costato l'aumento del gasolio in una città che aumenta sempre e deve portare sempre più bambini? Quindi noi aumentiamo gli abitanti, aumentiamo le spese e da dove li prendiamo? Li stampiamo i soldi, quando Penge dice dobbiamo prendere il toro per le corna. E però io non lo sento, qual è questo toro? Cioè qual è questa decisione che ci porta un milione in più? Dove sta? Cioè questo 600.000 euro in più, dove sta? Cioè cerchiamola insieme a questo punto, va bene, anzi noi ve le proporremo, raccogliamo anche questa, noi proporremo una serie di tagli, diciamo entro quest'anno, e vedremo se saranno gli stessi o saranno aggiuntivi. Ma guardate che non è che si può tagliare un milione, si potrà tagliare qualche somma. In realtà il messaggio che ha mandato il governo è chiaro a tutti i comuni, cercate i soldi sul territorio e fate funzionare i comuni, questo è. Comunque, non c'è nessuna volontà di chiusura, c'è una grande difficoltà a chiudere un bilancio in pareggio, questo è per tutti, e su questi aspetti, su queste alcune proposte noi le porteremo avanti, anche se sono le vostre, le porteremo avanti entro la fine dell'anno. Alcuni consiglieri di maggioranza ugualmente hanno delle proposte che saranno evidenziate entro la fine dell'anno con piccoli assestamenti, certo si tratta di cifre 5.000, 10.000 o 8.000, ma insomma non, ormai i grandi spostamenti di soldi non sono possibili, di somme non sono possibili. Io ecco, voglio ringraziare chi ha lavorato a questo bilancio, chi ha diciamo, faticato veramente a portarlo a compimento, sappiamo che è una tappa intermedia, perché torneremo ancora su questi aspetti economici, e l'impegno a non pesare molto sulle famiglie ci sarà. Tra l'altro, lo ricordo, forse qualche consigliere nuovo non lo sa, che alla Dispoli fino a 15.000 euro non si paga l'IRPEF, sono esenti, sono 2.100 persone che sono esenti, quindi non c'è la gradualità, non c'è la scala, ma c'è un gradino sotto il quale non pagano assolutamente addizionale IRPEF, e quindi sotto i 15.000, sono 2.100 persone.
Grazie Sindaco. Martino D'Alessio per le dichiarazioni di voto del Partito Democratico, prego.
Presidente, noi abbiamo già detto tutto, questo è un bilancio condizionato, imposto da un governo che a livello tecnico ha programmato tagli specialmente sui comuni, e quindi dobbiamo adeguarci in una situazione così difficile. Qualcuno ha parlato di programmazione. In una situazione così difficile programmare diventa sempre più pesante. Dobbiamo mantenere i servizi e quindi reperire i soldi per fare in modo che questi servizi continuino ad esserci alla Dispoli, ad essere sempre più funzionali. In una situazione dove non solo incide la situazione economica, ma incide anche la situazione geografica di come la Dispoli si pone, perché in questa situazione geografica tutti vengono ad abitare, quindi aumentano gli abitanti, quindi significa più servizi. È vero, io ho parlato due minuti con Caggiola quando mi chiedeva di convocare la commissione urbanistica, perché ho percepito subito, senza parlare tanto, che l'amministrazione comunale ha anche altri strumenti, non solo gli strumenti legati solo alla finanza pura alla finanza pura dei contributi per realizzare opere, ma ha uno strumento principale dove si può creare sviluppo, e che è quello del piano regolatore generale. Dico ufficialmente che fino adesso non ho riunito la commissione urbanistica, così come ha detto il consigliere Cervo, per un semplice motivo, perché voglio portare, e questo mi sono consultato nel mio partito con la maggioranza, voglio portare in commissione cose concrete. Per chiudere il piano regolatore generale è necessario dare degli incarichi, come appunto la VAS, dare gli incarichi per chiudere il discorso delle osservazioni, e questa situazione ha fatto in modo che passasse del tempo per reperire, pensare e capire come tutti fossero d'accordo intorno a questa proposta. Quindi è chiaro che noi vogliamo che il piano regolatore generale, così come l'abbiamo detto in campagna elettorale, sia uno strumento che possa dare sviluppo alla città. Lì chiederemo il coinvolgimento di tutti i consiglieri comunali presenti in questo consiglio, ma non solo, anche di tutte le forze politiche e sociali che vogliono realizzare insieme a noi una città diversa. Siamo in grado, perché stiamo lavorando su questo, abbiamo fatto molte riunioni, quindi incominceremo sicuramente, consigliere Caggiola, subito dopo i primi di novembre a riunirci. Ecco, abbiamo già programmato che ci saranno una serie di riunioni. Oggi abbiamo la responsabilità di amministrare, e amministrare anche in una situazione molto difficile, così come spiegava il sindaco. Ci impone anche di votare questo bilancio, che è in una situazione di difficoltà. Vedete, i consiglieri comunali certe volte devono vedere più della loro competenze, delle loro competenze specifiche e guardare più agli interessi generali della città. Io capisco che è necessario che tutti abbiano esperienza nella propria competenza, ma è anche necessario in momenti così difficili capire i momenti dove bisogna più lavorare, dove alcune volte bisogna stare più fermi e dare più forza per altri impegni. Quindi il voto è favorevole a questo bilancio di previsione, con impegno, così come diceva il sindaco, di ritrovarci per andare a degli aggiustamenti.
Grazie consigliere D'Alessio. Consigliere Grando per la dichiarazione di voto.
Grazie presidente. Quanti minuti ho a disposizione per la dichiarazione di voto? 5 minuti? Dovrebbero bastare. Sì. Per chi non può vedere i suoi occhi, dico che potrebbero bastare. La dichiarazione di voto sarà molto breve invece, perché insomma è tutta la sera che metto in luce quello che secondo noi, secondo il mio gruppo, sono gli aspetti negativi di questo bilancio, quindi il voto sarà chiaramente contrario. Però vorrei precisare sul discorso della centralina, che io aspetto con ansia che questa venga rimessa in piedi, ma non è che lo voglio o volevo che fosse fatta questa manutenzione perché l'ho chiesto io, ma semplicemente perché ce n'è bisogno, come lei sicuramente ha detto più volte. Quindi sarebbe anche, ecco, come già ho fatto anche un'interrogazione su questo, sarebbe anche opportuno che gli uffici facessero tutte le pratiche per il riscatto di questa centralina, che fortunatamente all'epoca non ci è costata nulla, e quindi un impianto di quel genere ce l'abbiamo, cerchiamo di metterlo in campo perché è importante. Grazie, ho terminato.
Grazie consigliere Grando. Consigliere Caggiola.
Non l'avevo chiesto io. No, non lo posso smentire. Dichiarazione di voto. Ma alla luce di quanto è emerso, sicuramente si può spezzare una lancia a favore della politica, perché questa sera abbiamo avuto un ampio dibattito. Un ampio dibattito che ha toccato diversi parametri, diversi discorsi più o meno articolati, dove è emerso ciò che di buono si sta facendo, ciò che di non condivisibile è emerso, e su quello che purtroppo il disagio che le amministrazioni tutte, perché se prendiamo il sindaco Alemanno del Comune di Roma, ci ha impiegato 2 settimane per votare la patrimoniale, una legge sul patrimonio del Comune, ci sono state tante frammentazioni, e ancora deve votare il bilancio. Quindi ci troviamo alla dispoli con un bilancio di previsioni totalmente in ritardo, ne abbiamo parlato ampiamente, però del quale c'è stata una larga condivisione, si sono presentati emendamenti, a mio avviso alcuni, quelli che erano ammissibili, anche di ottime proposte. Ho visto che c'è un'apertura da parte del sindaco e quantomeno anche della maggioranza a condividere uno sviluppo di bilancio prossimo e a condividere una progettualità, questa tutta volta sicuramente a migliorare quello che è la qualità della nostra città. Dissento da una cosa sostanziale quando diciamo che purtroppo da noi vengono ad abitare. Io sono contento perché vuol dire che si abita bene alla Dispoli. Sono contento perché vuol dire che ciò che si fa a tutti i livelli, in maggioranza e in opposizione, in amministrazione e non, le associazioni che ci sono e che vanno a fornire dei servizi a prezzi molto ridotti in partnership con il Comune, vuol dire che funzionano, vuol dire che il nostro territorio è un territorio appetibile, vuol dire che gli imprenditori che lavorano alla Dispoli sanno fornire sicuramente delle prestazioni valide. Quindi io sono nettamente fiero e contento che la nostra città cresca, che la nostra città cresce, e per questo chiedo ancora uno sforzo in più a questa amministrazione, come già l'ha fatto la scorsa, come già l'ha fatto, rendendo la città più accogliente, uno sforzo in più. perché si lavori, perché si facciano i bilanci in termini più consoni. Sappiamo tutti di chi è la colpa, il governo non ci aiuta, però anche noi potremmo impegnarci magari 10 minuti di più. Apprezzo la volontà del capogruppo del PD di finalmente mettere mano a questo beato e benedetto piano regolatore, che è realmente, come dice Nardino, una chiave di sviluppo, una chiave di non voglio dire di ricchezza, perché in questo periodo nominare una cosa del genere è un tabù, certe parole non si possono più dire, ma ricchezza legata al valore della città, naturalmente. Però in questa fase dove vede Democratici Cattolici Europei all'opposizione, vede Democratici Cattolici Europei aver condotto una campagna elettorale, e questo lo devo dire, fortemente in contrasto su un paio di tematiche forti che sicuramente andranno a maturare durante l'arco legislativo e forse anche il prossimo anno, ma mi auguro nella condizione migliore, e che i dirigenti che hanno a nostro avviso commesso delle nefandezze paghino. Noi in questa fase, con un anno completato che è il 2012 e che ci vede prima fuori dall'amministrazione dalla data di gennaio, credo che l'8 gennaio io mi sono dimesso come assessore ai lavori pubblici, e oggi mi vede consigliere di opposizione, capogruppo DC, seduto in questi banchi e questo scranno, io per rispetto al mio gruppo che mi sostiene, per l'opposizione tutta, ma soprattutto per rispetto della maggioranza e per rispetto del sindaco, devo annunciare voto contrario.
Grazie. Grazie consigliere Caggiola, ha chiesto la parola il consigliere Cornioli per la dichiarazione di voto.
Sì, buonasera a tutti, un accenno a questo bilancio di previsione prima della dichiarazione di voto. Come avete voi ampiamente ormai dibattuto, è un bilancio molto particolare, è la prima volta che si va a votare un bilancio di previsione a ottobre e non per colpa nostra. Purtroppo la Dispoli anche rimane vittima dei tagli pesanti di questo governo nazionale che non abbiamo votato noi, e purtroppo l'accenno alla IMU impreso in campagna elettorale del 4% è rimasto vittima di un ulteriore taglio appena dopo questa dichiarazione, appena dopo la campagna elettorale del governo Monti, un ulteriore taglio che si dovrebbe quantificare credo in circa 400 o 500 mila euro, adesso non ho capito bene, non ho visto bene. E quindi è un bilancio un po' particolare, credo che sia la prima volta che accada in Italia che si vota un bilancio di previsione a ottobre. Oggi devo dire, ho notato dall'altra parte dei banchi, insomma dai banchi dell'opposizione, una voglia di poter lavorare per il bene comune. La Dispoli città è completamente favorevole a questa proposta. Credo che gli emendamenti non sono stati votati, non sono stati approvati per motivi tecnici alcuni, e ci impegneremo a portarli avanti in seguito, come peraltro ha espresso ampiamente il sindaco. Chiaramente per la Dispoli città il voto per questo bilancio di previsione è favorevole. Ho terminato.
Grazie consigliere Farnioli. Se non ci sono altri interventi, io sottopongo al voto del Consiglio la delibera così come letta in apertura in maniera esaustiva dal consigliere Grimaldi e così come emendato dalle votazioni degli emendamenti che abbiamo fatto prima. Pertanto chi vota favorevolmente all'approvazione della delibera così come emendata? Dieci favorevoli. Quanti contrari? Quattro contrari. Nessuno astenuto. Il punto è passato. Fermi. L'immediata esecutività. Chi vota a favore dell'immediata esecutività? Dieci favorevoli. Quanti contrari? Quattro contrari. Il punto è approvato e alle ore 1:50 il Consiglio comunale si chiude. Buonanotte a tutti. Buonanotte.